Feedback.
Non poteva mancare il suono dell'Inghilterra degli anni 90 a raccontare come stava cambiando l'altra metà del mondo. Ci siamo concentrati sugli Stati Uniti nelle ultime puntate di Feedback, con un focus particolare a quello che era successo a New York, ma ecco, bisogna dare alla perfida Albione quello che è della perfida Albione, e per raccontare il mondo musicale inglese degli anni 90 effettivamente è doveroso doveroso partire dal racconto di quello che forse è uno dei principali chitarristi dell'epoca, perché effettivamente noi siamo abituati a intendere la musica inglese di quegli anni, il Britpop proiettato sulle figure estremamente carismatiche dei cantanti, da Liam Gallagher a Damon Albarn, ma lo stesso Tom York o Brett Anderson degli Suede, fino anche a Brian Molko dei Plassivo, però ecco, è effettivamente doveroso concentrarsi sui chitarristi, e tra questi chitarristi, ecco, dei due l'uno, o scegli la sperimentazione e il tormento di Johnny Greenwood, oppure vai dritto sulla riscoperta della tradizione, il mondo di sintesi tra pop inglese e punk americano nel discorso culturale dei Blur, portati avanti da Mr. Graham Coxon.
Preference for the habitual voyeur of what is known as a morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's crew, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. get up when I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day, safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. You know, and it's not about you joggers who go round.
È indubbiamente uno dei chitarristi più originali della sua generazione, ha scritto giri, riff memorabili e li vedremo, li ascolteremo in questa puntata di Feedback, ma è anche interessante vedere quanto Grant Coxon arrivi da una tradizione, da un suono che effettivamente si stava definendo in Inghilterra in quegli anni. Abbiamo ascoltato There's No Other Way, secondo singolo dei Blur, pubblicato nel 1991 per il loro disco Leisure, che è una canzone evidentemente influenzata dagli Stone Roses, non solo per il ritmo paradance della canzone, ma proprio per la costruzione della figura di chitarra che arriva direttamente dal lavoro clamoroso che ha fatto John Squire per gli Stone Roses, che definisce, assieme al lavoro di Johnny Marr negli Smiths, tutto l'universo di riferimento dei chitarristi della generazione successiva. E la cosa ancora più interessante è vedere come il primo singolo dei Blur, che vi consiglio di recuperare, She's So High, fosse sostanzialmente una canzone shoegaze con, come abbiamo visto, tutte le caratteristiche raccontate nella puntata dedicata a Kevin Shields, cioè la costruzione di una melodia molto cristallina ma affogata sotto un muro di distorsioni molto preponderante, cosa che effettivamente, se uno conosce Blur per il suo periodo storico, non se lo immagina, non si immagina che ci sia un debito così forte nei confronti dei suoni che stavano ridefinendo l'Inghilterra. Però ecco, è indubbio che nel momento in cui si matura, si ottiene riscontro e si cresce come chitarristi, come band, come compositori, ecco, si va via via verso forme più personali, capaci a loro modo di definire, insieme a tutto quello che stava succedendo in Inghilterra di metà anni 90, ecco, il suono che, per usare questa etichetta che vuol dire tutto e non vuol dire niente, abbiamo conosciuto come Britpop, ed è il caso della seconda canzone che abbiamo ascoltato qui su Feedback, cioè Park Life, singolo del 94, che dà il titolo a quello che forse è il loro disco più manifesto per quanto appunto apporto nella musica inglese. In apertura di canzone, in apertura di programma, scusate, abbiamo invece ascoltato Beetlebum, che è il singolo, uno dei singoli più famosi del disco successivo a Park Life, semplicemente Blur, disco dalle ascendenze più americane, dalle sonorità più ruvide, che fanno capire come Graham Coxon sia un chitarrista che sì, certo, nasce in Inghilterra, nasce in quella scena musicale cresce con quei punti di riferimento. Anche ascoltando Park Life resta evidente come appunto gente come i Jam o i Kinks siano stati importanti nella definizione dell'identità sonora dei Blur, ma anche appunto soprattutto rock americano che porterà Graham Coxon a dichiarazioni chiaramente controverse, chiaramente ironiche sul fatto che lui ascolta solo musica americana, non gliene frega niente della musica inglese, anzi considera tutto quello che fa l'Inghilterra sostanzialmente una schifezza. Ma ecco, avremo modo di conoscere Graham Coxon come un personaggio anche lui peculiare. Anche lì molti si concentrano sul dualismo Blur Oasis, sulle affinità e divergenze tra Damon Albarn e Liam Gallagher, di Noel Gallagher versus The World, ma anche appunto Graham Coxon è di base un personaggio peculiare, un personaggio sui generis, un personaggio che però grazie alla sua chitarra e alle sue idee ha contribuito in modo predominante, ma in un certo senso laterale, perché non viene quasi mai considerato una delle personalità peculiari di quel suono, ecco, una personalità prominente nella definizione di un decennio.
The lights of the town.
ed è sempre molto affascinante questa lunga coda di Star Sail, singolo dei Verve del 1993, che dimostra, prima del successo planetario di Bittersweet Symphony, quanto la band di Richard Dashcroft e McCabe alla chitarra sia stata una band che si muoveva nel solco di Ride, Slow Dive, My Bloody Valentine, portando certo quell'influenza a un livello di melodia e sonorità inedite, o se non altro più capaci di fare breccia nel grande pubblico. E prima di loro abbiamo sentito quello che è forse uno dei pezzi più significativi della prima ondata del Britpop. Pensate che quando esce nel 1993 Animal Nitrate degli Shred, l'Enemy sbatte la band di Brett Anderson e Bernard Butler in copertina, definendo appunto quel momento la miccia che fa ritornare in auge il pop inglese. Bernard Butler, come abbiamo già detto nella puntata dedicata a Johnny Marr, è un altro dei grandi eroi della chitarra inglese che negli anni 90 ha fatto moltissimo per riportare lo strumento a una fortuna non solo come dire di vendite, ma anche una fortuna critica, visto che le chitarre di Butler sono spesso considerate tra le migliori, insieme a quelle di Graham Coxon e Johnny Greenwood, dell'epopea del Britpop. Ovviamente abbiamo sentito due esempi, ma avremmo potuto citarne molti, tra i più se non originali, personali. Questo perché appunto il Britpop è l'umore culturale dell'Inghilterra dei primi anni 90 fino più o meno al 97, con questa grande cesura che non è solo discografica, con lavori come OK Computer dei Radiohead che porteranno la musica pop inglese verso un'altra prospettiva, ma anche sociali, con l'elezione a primo ministro di Tony Blair. Diventa, è un periodo interlocutorio, un periodo di preparazione in cui comunque è evidente la voglia di una generazione cresciuta nell'alveo di quei grigi anni 80 thatcheriani di riportare la musica pop a uno splendore, quasi una spensieratezza malinconica tipicamente inglese, che per loro era l'unico modo di approcciare probabilmente lo strumento. Tornando alle chitarre dei Blur, alle chitarre di Graham Coxon, abbiamo visto come ci sia stato per il chitarrista inglese un periodo in cui per lui era importante definirsi, entrare in un solco, avere da un lato John Squire, dall'altro lo shoegaze come punti di riferimento, ma definendo una traiettoria che è una traiettoria sempre interessata alla melodia, pur avendo insieme a Bernard Butler dei grandissimi richiami al quello che stava succedendo in America e soprattutto quello che stava succedendo a Seattle. È una cosa che non si dice tanto spesso, ma il Britpop che viene visto anche cronologicamente come un passaggio di testimone da quello che succedeva nel Grunge di Seattle, appunto quello che succedeva a Londra, in realtà hanno molti più punti in comune che non possa sembrare a un primo ascolto, non solo perché ad esempio si può vedere anche si può vedere su YouTube l'influenza di Animal Nitrate di Suede è proprio Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, ma anche perché appunto c'è la sensazione che quel tipo di capacità di intercettare un mondo, di intercettare una sensibilità e farsi portatrici, portatori della propria epoca, ecco, sì, è una sensibilità che da un lato viene tradotta in quel modo in cui viene prodotta in un certo modo e a Londra viene prodotta in altro, ma appunto sono vasi comunicanti, è già una musica che parla una lingua diversa e rispetto a quella che siamo stati abituati a pensare, e la dicotomia Stati Uniti-Inghilterra al netto difficoltà di fare breccia uno in un mercato dell'altro, resta comunque una, come dire, non c'è più, non è più uno steccato come si poteva pensare qualche anno prima. Pensate che appunto quando... quando i Radiohead all'esordio cercano di trovare la quadra in quello che sarà poi Pablo Honey, i discografici della Parlophone non trovano nessuna soluzione se non quella di mandare la band a mixare il disco negli Stati Uniti, dove appunto incontreranno due produttori del giro di Boston che appunto ridefiniranno quel suono e instilleranno nella band di Thom Yorke. Ma non solo per loro, perché comunque è appunto un discorso che può essere applicato a chiunque, anche se non ha mai registrato negli Stati Uniti, perché effettivamente i suoni da lì arrivavano, e anche se le band inglesi avevano come prospettiva il fatto di attestarsi nella classifica dei singoli della BBC e suonare a Top of the Pops, ecco, gli Stati Uniti sono sempre stati un orizzonte. Paese che appunto verrà conquistato da pochi gruppi inglesi, per quanto appunto la musica del Britpop sia stata considerata un secondo tentativo di British Invasion, un secondo tentativo che è andato vagamente a centro, vagamente bene, perché appunto la grande nemesi mediatica dei Blur effettivamente è stato uno dei pochi gruppi inglesi capaci di fare veramente breccia in America. E nonostante le chiare differenze tra il modo di costruire le canzoni tra Graham Coxon e Noel Gallagher, perché ovviamente stiamo parlando degli Oasis, ecco, si può vedere, si può sentire come quell'influenza del punk, quell'influenza del rock inteso come catalizzatore di un'urgenza, forse appunto a un livello più sguaiato, più elementare per così dire, nella band di Manchester rispetto ai Blur, ecco, in realtà possiamo quasi dire con una provocazione sia stata l'altra faccia di una stessa medaglia, di uno stesso modo di intendere la chitarra elettrica come modo di costruire grandi canzoni.
Are real. Now we're concerned about the way I
E c'è questo modo di dire tra tecnici del suono, tra fonici, che è in the red, quando registri della musica a volume così alto che tutte le tracce vanno nel rosso, saturano la traccia e creano questo muro di suono, questo muro di rumore che effettivamente contraddistinguerà i primi due dischi degli Oasis, per mano di Owen Morris e il suo muro di suono punk. Queste erano Bring It On Down e Rock and Roll Star, tratte dal loro disco d'esordio Definitely Maybe. Ma qua non mi vorrei tanto concentrare sul dualismo fittizio tra Oasis e Blur, perché effettivamente non ha nessun senso, diciamolo. Sono due band che hanno sempre giocato un campionato diverso e sono sempre state due band utili a un sistema, quello dell'industria discografica e anche dell'industria mediatica, per andare avanti, per continuare sull'onda della polemica e costruire qualcosa. Poi effettivamente non è neanche troppo importante definire se i Gallagher, Damon Albarn, Alex James e Grant Coxon andassero o meno d'accordo. Alla fine chi se ne frega, sono anche veramente affari loro. Quello che ci interessa è il fatto che tutta questa gente, tutte queste band, compresi i Suede, i Verve, i Placebo, i Manic Street Preachers, ma anche le Elastica, le Sleeper, tutta quella gente che ha fatto parte della grande calderone Britpop, i Pulp, abbiano fatto questa musica grandiosa. Per fermarci alle peculiarità della chitarra, possiamo vedere come lo stile degli Oasis fosse più monolitico, mentre quello di Graham Coxon di base parte su una maggiore varietà di elementi, se non altro perché, essendo lui l'unico chitarrista e non appunto chitarra solista e chitarra ritmica come negli Oasis, ecco, lui doveva sobbarcarsi entrambe le fasi. Quindi Graham Coxon è un chitarrista, e lo abbiamo visto in Park Life, che varia tra riff, arpeggi, giri armonici, giri melodici, e i suoi stessi assoli non sono assoli che, come abbiamo immaginato, definiscono la bravura del chitarrista in quanto capacità di mettere tantissime note in un breve lasso di tempo, come gli eroi della chitarra degli anni 80 o degli anni 70, ma è un chitarrista che anche gli assoli diventavano assoli melodici, assoli ritmici da inserire dentro la figura delle canzoni. E in questo effettivamente c'è molta influenza di Johnny Marr. E a mio modo di vedere, una delle canzoni dei Blur in cui Graham Coxon fa più cose interessanti dentro la stessa canzone, ecco, un'altra delle loro canzoni più famose e significative, un singolo effettivamente molto felice, una canzone molto bella. Questa appunto non avrebbe bisogno di presentazioni nel mondo perfetto che avremmo tutti voluto vivere, ma ecco, è giusto specificare che Charles Man.
I met him in a crowded room where people go to drink away their gloom. He sat me down and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his claret from his Beaujolais. I think he'd like to have been running Craig, but then nature didn't make him that way.
Those families shares, the world protecting the world.
melodici, riff, arpeggi, distorsioni, ecco, questo è un saggio in poco più di 3 minuti di chitarra firmato Graham Coxon. E un'altra peculiarità che lo contraddistingue rispetto ad altri due chitarristi dell'epoca famosi per altri percorsi stilistici come Johnny Greenwood e Bernard Butler è, ecco, il poco uso di effetti, ecco, rispetto ad altri chitarristi che abbiamo visto come James Ashes o Kevin Shields o i Sonic Youth, ecco, il suono di Graham Coxon è un suono molto naturale che si basa sulle possibilità della Fender Telecaster, principalmente la sua chitarra titolare, e di pochi effetti. Il più significativo è il distorsore, un Rat che definisce ancora di più la sua ascendenza americana, ma che dialoga appunto con un utilizzo della melodia molto pulita, che si basa semmai sulle peculiarità sonore della chitarra e dell'amplificatore. Anche questa è una scelta stilistica che riduce al minimo le scorciatoie, se così vogliamo dire. Ovviamente non esiste un manuale né una cosa giusta da fare, esiste un obiettivo ed esiste il modo in cui tu pensi più giusto per ottenerlo, ma ecco, nella fase più significativa della sua carriera Graham Coxon utilizzava veramente pochi effetti, e tra l'altro attitudine molto scarna, molto punk, molto, se vogliamo, do it yourself, che Graham Coxon riporterà in quella che è la sua carriera solista, perché appunto molti si sono concentrati giustamente sul fatto che Damon Albarn ad un certo punto sia stato la mente dietro i Gorillaz, oppure che abbia fatto una grande carriera solista fatta di dischi, collaborazioni, partecipazioni, etichette discografiche, insomma, che abbia esplorato in lungo e in largo il mondo della musica con la sua Honest John Records, dedicata appunto alla promozione di suoni non propriamente maschio, bianco, eterosessuale, quindi ecco, anche un progetto per uscire dal colonialismo di cui spesso la musica inglese si fa inconsapevolmente portatore. Ecco, Graham Coxon invece se ne frega un po' di tutte queste cose e fa anche dei dischi, ne fa pensate addirittura 8, i cui più famosi sono Happiness is Magazine e Love Travels at Illegal Speeds, ma anche appunto dischi più oscuri, più nascosti, che escono per piccole etichette discografiche rispetto alla Parlophone che pubblicava i Blur, in cui Graham Coxon esplora quelle che sono le sue influenze più oscure, più malinconiche. Se invece in altri dischi come quelli che abbiamo citato, Happiness is Magazine, Love Travels at Illegal Speed, si prende più libertà di essere uno scrittore di canzoni pop, per quanto definite dalla sua inconfondibile chitarra elettrica, ma ecco, sostanzialmente si sta trattando di grandissime canzoni pop.
Skip.
Standing on My Own Again, canzone tratta dal suo disco solista Love Travels at Illegal Speed, canzone che ai tempi era anche girata parecchio, complice un video molto semplice ma molto bello, in cui appunto Graham Coxon e la sua band suonavano semplicemente la canzone, ma ecco, era di sicuro impatto, perché stavamo parlando di un periodo storico in cui un certo tipo di onestà, sincerità e approccio molto 101, musica, produzione e ascoltatore, come abbiamo visto anche nella puntata di ieri dedicata agli Strokes, al suono di New York, ecco, indubbiamente pagava. Disco questo del 2006, in cui Graham Coxon prende le redini del suo discorso pop venato di punk e influenze americane e lo porta dentro canzoni che dimostrano appunto un indubbio talento nella scrittura. Ma ecco, se dobbiamo parlare di Graham Coxon come chitarrista, come costruttore di riff e come costruttore di momenti che hanno definito l'immaginario collettivo degli anni 90, ecco, non possiamo che concludere la puntata di Feedback con quella che forse a tutti gli effetti, complice anche insomma un videogioco di calcio molto di successo in quel periodo, ecco, quella che è forse la canzone più famosa dei Blur, una canzone che dura solo 2 minuti, una canzone anche questa assieme ad Animal Nitro e David Suede ispirata da Nirvana, una canzone appunto inclusa in un disco dal nome Blur. Io vi do appuntamento a domani con Feedback e questa, lo avete già capito, è Song 2.
By a jumbo jet, it wasn't easy, but nothing is. No. I was young. It's not my problem.